Va ora in onda Cerco il tuo volto. Storie di ordinaria santità. Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Gino Bartali, campione di ciclismo e di umanità. La sua è una storia di coraggio e orrore, di eroismo e un pizzico di follia. Ripeteva sempre: il bene si fa, ma non si dice.
Cominciai a sentire una forte attrazione per la bicicletta mentre andavo ancora a scuola all'età di 13 anni. A quel tempo frequentavo la sesta elementare a Firenze. Nel pomeriggio facevo l'apprendista meccanico nella bottega da ciclista di Oscar Casamonti. Io sono di Ponte Aema, un sobborgo di Firenze. Adesso ci sono le motorette che vanno su e giù, ma allora, quando ero ragazzo, si andava soltanto in bicicletta. La mia passione mi portò ad adoperarla per andare a scuola tutti i giorni. Con i compagni del paese prendevamo sempre la strada più lunga e la sera, tornando a casa, avevo nelle gambe dai 25 ai 30 chilometri almeno. Naturalmente, durante la gita coi compagni di scuola nasceva spontaneo l'agonismo. Nelle piccole battaglie di emulazione ebbi modo di convincermi che, se col tempo avessi potuto strappare a mio padre Torello il permesso di correre, avrei quasi sicuramente ottenuto ottimi risultati. Nella bottega del Casamonti c'era qualcuno che raccontava le imprese di questo ragazzino che andava talmente forte da mettere in difficoltà i più grandi con un cancello. Un giorno il Casamonti volle verificare di persona quanto fossero vere quelle storie raccontate in bottega. E allora sapete che fece? Radunò un gruppo di amici che avevano bici da corsa e li invitò ad un allenamento di circa 90 km. Per i primi 45 andarono a passo normale, poi alla salita del Passo dei Pecorari, che unisce l'antica via Cassia alla Cantigiana, Casamonti si mise a pedalare il più velocemente possibile. Arrivato in cima, si fermò, convinto di aver fatto il vuoto dietro di sé. Con sua enorme meraviglia si accorse che, fresco come una rosa, c'era solo il ragazzino con il suo cancello. Capì immediatamente che aveva a che fare con un futuro campione. Era il 18 luglio del 1931, era il mio compleanno, e il giorno dopo c'era una gara a Rovezzano, un paese a due passi da Ponte Aema, per ragazzi dai 14 ai 16 anni. Allora chiesi a mio padre perché non mandasse Giulio, che aveva 2 anni meno di me, a provare, e lui rispose che Giulio era ancora un bambino. Casomai tocca a te, aggiunse, che con questa mania nel sangue non mi lasci nemmeno dormire. E allora scappai via prima che si rimangiasse la parola. Corsi da Oscar a preparare la bicicletta e il giorno dopo mi presentai alla partenza. Fu una bella corsa, ma abbastanza facile. L'arrivo era al termine di una salita. Scappai e arrivai primo. La gioia però fu di breve durata. Infatti si seppe che avevo finito i 16 anni 24 ore prima e venni squalificato. Fu dichiarato vincitore un certo Cino Cinelli, che era arrivato secondo. Ma l'importante per me era essere giunto primo a tagliare il traguardo. Ci vollero ancora molti mesi prima che Torello Bartali mi desse il permesso definitivo. Poi le cose filarono lisce. Devo confidarvi un particolare dei miei primi anni da dilettante. Alcuni amici mi hanno chiesto anche recentemente: ma è vero che quel tuo arrivare tante volte secondo in gare che finivano in salita dipendeva dal bisogno di soldi? Non faccio nessuna fatica a confermare. Mi è capitato un sacco di volte di trovarmi nei pressi del traguardo in compagnia di un solo avversario, amico, addirittura della mia stessa società. Quello mi diceva: Gino, al traguardo c'è la mia fidanzata. Se mi lasci vincere, io ti regalo il premio. Così intascavi il premio in denaro e anche il secondo, per la pagnotta e per convincere Torello che correre in bicicletta non era poi così svantaggioso. I 17 secondi posti insospettirono il gruppo sportivo Aquila, il dirigente Berlincioni capì. La miseria era brutta per tutti, così un giorno disse: caro Gino, non cedere le vittorie. Il premio che vinci te lo raddoppiamo noi. Oh, ma non generalizziamo, eh? Tante volte sono arrivato secondo, o anche peggio, perché il primo mi batteva o perché io ero in giornata no.
Fu l'anno dell'esordio come professionista, a 20 anni. Lo ricordo come l'anno dell'esplosione per aver vinto il titolo di campione italiano, ma anche come l'anno di amarezze, delusioni o, per dirla in gergo, di fregature. Ho preso delle vere e proprie imbrogliate. Valga ad esempio la storia della mia prima grande corsa, la mia prima Milano-Sanremo. Alla partenza mi misi subito alla ruota di Binda, dato che ero suo grande tifoso ed era la prima volta che correvo con lui. A Binasco, dopo appena una quindicina di chilometri, mi si ruppe la ruota libera e rimasi col solo rapporto 50x18. In questa situazione, non certo brillante, arrivai al Turchino. Nevicava. Binda e quasi tutti i suoi della Legnano si ritirarono e io rimasi con un gruppetto di pochi concorrenti. Sulla salita di Capomele scappai. Provate a pensare cosa mi mulinava nella testa di pivello ostinato in quel momento. A Capo Cervo avevo già oltre un minuto di vantaggio. Sul Capo Berta ne avevo più di due sugli immediati inseguitori. Mi si avvicinò Emilio Colombo, direttore della Gazzetta dello Sport, e cominciò a farmi un sacco di domande: come mi chiamavo, dove ero nato e quando, perché Bartali non Bartali e così via. Io vedevo che un po' rallentavo, ma il famoso giornalista continuava a starmi vicino e a farmi parlare, ed io ero ancor più emozionato per quello che mi sembrava un grande onore. A 7 chilometri da Sanremo fui raggiunto e battuto in volata. Arrivai quarto. Il giorno dopo lessi sui giornali che i tre erano stati pesantemente multati, 500 lire a testa di quei tempi, per lunga scia dietro vetture del seguito. Ma io ero contento lo stesso. Due anni dopo, un giorno Emilio Colombo e signora mi invitarono a pranzo all'albergo Alpi di Sant'Ambrogio, presso Varese. Fu in quella occasione che il patron della Gazzetta mi disse: lo sa Bartali che sono stato io a farle perdere la Sanremo del 35? Perché? Domandai. Perché lei, con quella maglia senza la scritta della casa, avrebbe rovinato tutto. Se avesse vinto uno sconosciuto, la sua corsa avrebbe perso di prestigio. Non so se per ingenuità o per diplomazia, trovai la risposta che mi parve giusta. Comunque mi ha fatto molto piacere che alla mia prima prova da professionista lei si sia interessato a me. Tra l'altro, aggiunsi, se non avessi rotto la ruota libera avrei sicuramente vinto anche con le sue cortesie o attenzioni. Certo che, ripensandoci dopo molti anni, vincere una classicissima al debutto avrebbe fatto clamore.
Il nostro incubo, mio e di Sergio, non di Bartalaccio, era la rampa dei radiofani, dritta, dura, sterrata. Con la pioggia diventava impossibile. In quegli anni, dopo il trofeo Matteotti a Pescara, con Bartalaccio e Sergio si rientrò a Roma e lunedì mattina alle 4 si ripartì per casa. stavolta non in bici. C'era un camioncino che portava il sapone di contrabbando. Ci schizzammo su come le frotte. A Borsena il camioncino si fermò con il motore fulminato. In qualche modo arrivammo a Orvieto. Sosta a casa della cognata di quello che guidava, dove si pasteggiò a vino e gianchetti. Riparato il camion, ci si rimise in viaggio, noi seduti sul cassone. All'attacco della rampa di radiofani, Bartalaccio bussò al vetro, fece segno al camionista di fermarsi e ci disse: «Qui si fa la gara». Non gli era ancora andata giù che Sergio, su un gran premio della montagna al Matteotti, lo avesse preceduto. Pronti via, Bartalaccio salì sui pedali, poi fece tutta la salita sulla sella. La strada era orribile, sassi e buche, Bartalaccio volava. E in cima, invece di fermarsi e aspettarci, continuò a tutta. Il camion lo riprese a fatica 20 km dopo.
È stato forse il più duro e difficile di tutta la mia carriera. Dopo un inizio a fasi alterne, venne il Giro d'Italia. Alla nona tappa a Campobasso, L'Aquila. Indossai la maglia rosa e la tenni per le restanti 12 tappe, sino a Milano. Toccavo il cielo con un dito. Non avevo ancora 22 anni. A Ponte Ema era una gran gioia. In casa, tra gli amici. Ero trovato una fidanzata, Adriana, che diventerà mia moglie nel novembre del 1940. Stavo bene. Una delle cose più belle della mia vita semplice era il grande affetto che legava me e Giulio, il fratello minore, che da dilettante vinceva, a distanza di 2 anni esatti, le corse che avevo vinto io. Giulio era fisicamente più dotato di me. Non viveva certo di rendita sul nome del fratello. Che cosa avremmo potuto combinare insieme l'anno successivo, una volta passato professionista anche lui? Era questo uno degli argomenti preferiti delle nostre lunghe chiacchierate, pieni di progetti, di sogni, di speranze. Facevamo 41 anni in due. Specie di campionato regionale per dilettanti. Durante la gara gli si costò il cambio e perdette tempo prezioso. Inseguendo di forza, riuscì a tornare in gruppo. Sulla salita del San Donato trovò altra forza per attaccare, superò tutti, tranne Corsini, Bernacchi e Corsinoni. Li raggiunse nella prima parte della discesa. Pioveva e il terreno era viscido. A una curva, nei pressi di Osteria Nuova, un'automobile che stava salendo e che non si era fermata nonostante gli avvertimenti usuali durante una corsa ciclistica si parò innanzi ai corridori, paurosamente. Due riuscirono a passare. Giulio, che era il terzo in fila indiana, fu investito dalla vettura. Un colpo violento all'altezza del cuore, fratture multiple. Venne portato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Arrivai mentre gli facevano trasfusioni di sangue. Detti anche il mio. Dopo 36 ore di agonia, Giulio spirò. La tristezza più cupa piombò su di noi. Dalla gioia più grande al dolore più terribile, all'improvviso, decisi di smettere di correre. Dopo alcune settimane di angoscia profonda, spinto dai miei amici e dalle mie sorelle, che cercavano di essere più forti di me per aiutarmi, tornarono i pensieri di sempre. La mia professione, prima di tutto, non potevo abbandonare il mio lavoro. La casa per cui correvo, i miei programmi, gli amici, gli sportivi di tutta Italia, tutti quelli che mi volevano bene. Ricevetti centinaia di lettere. L'amico Salmi, che si era eletto mio segretario, mi leggeva le più belle, quelle che mi dicevano parole di conforto. Io avevo sempre davanti agli occhi Giulia all'ospedale e mia madre, il suo volto muto che mi diceva di cambiare mestiere. Il mio calvario durò un mese e mezzo. Alla fine di luglio tornai a correre. Però mi era rimasta una strana paura. Le volate mi spaventavano, non le facevo più. A pochi metri dal traguardo, quando vedevo zizzagare le ruote dei più audaci, mi ripiombava nel cuore il pianto dei miei e mi rivedevo davanti il corpo ferito del povero Giulio. Un giorno, Learco Guerra venne nella mia stanza con una scusa qualsiasi. Dopo aver parlato del più e del meno, mi disse: «Vorrei sapere, caro Gino, perché da un po' di tempo in qua eviti di batterti in volate che potresti comodamente vincere». E io, senza esitare e con tutta chiarezza, gli spiegai perché. Mi guardò a lungo e mi disse: «Puoi avere anche ragione, ma se le cose stanno così, se non hai la forza di reagire, allora è meglio che tu smetta decisamente di correre. Sai perché? Perché non si corre solo per noi stessi, per vincere o per perdere, ma si corre specialmente per i nostri tifosi, che aspettano le nostre vittorie con un'ansia forse più grande ancora della nostra. Vengono da paesi e da città lontane per vedere il loro idolo tagliare il traguardo vittorioso. Tu, in coscienza, hai l'impressione di ripagarli bene?» E continuò: «Sempre bisogna fare le volate. Sempre. Non solo per il primo posto, ma anche per l'ottantesimo. Per i tifosi il tuo ottantesimo posto è come se fosse il primo». Riuscii a ritornare a me stesso e a rilanciarmi deciso nella mischia. Ritornai a vincere in volata e a ritrovare l'ebbrezza che solo sanno dare le vittorie conquistate sferrando sul traguardo il magico colpo di rete.
La prima volta che incontrai Bartali fu durante un suo allenamento, alle Cascine. Si faceva così: ci si metteva sul ciglio della strada, si aspettava che passassero i Cinelli, i Bini, i Bartali, ci si accodava e ci si allenava con loro. Zitti, perché si cercava di ascoltare e guardare, di non perdere parole e gesti, di apprendere e imparare. Poi, la domenica mattina, era come se ci fosse una corsa, perché alla ruota di Bartali ci si mettevano tutti i dilettanti della zona e la gente veniva a seguire l'allenamento delle Cascine come si segue una corsa. A volte anch'io mi univo a quel gruppo, mi avvicinavo a Bartali, ma non osavo rivolgergli la parola. Il rapporto diventò più equilibrato dopo la guerra, quando ormai lui mi conosceva come professionista e aveva piacere ad allenarsi con me. Andavamo fino a Cortona e tornavamo indietro passando da Arezzo e Siena. Gino era un grande conversatore. Lui parlava. Io stavo a ruota e zitto, perché altrimenti non avrei neanche finito l'allenamento. Certi giorni, prima della Milano-Sanremo, si facevano uscite di oltre 200 chilometri. Succedeva così: all'inizio si pedalava l'uno accanto all'altro. Lui parlava, io zitto e conservavo il fiato. Si andava avanti, lui parlava, io zitto perché di fiato non ne avevo più. Solo una volta ebbi il coraggio di dirgli: «Oh Gino, ci si mette un po' a ruota!» Così lui davanti parlava. E io dietro, zitto, non lo ascoltavo più, non sentivo più, non pensavo ad altro che arrivare a casa. Finché, arrivati a Firenze, Gino mi chiese: «E allora tu che ne pensi?» E io: «Gli è come tu dici».
Tenevo regolarmente ogni anno un'agendina dove scrivevo tutto ciò che mi pareva necessario ricordare. Dalle situazioni in corsa ai trucchi degli avversari, dai consigli alle fregature, dallo studio dei rapporti e dei percorsi importanti, delle classiche per intenderci, ai nuovi tipi di equipaggiamento, di massaggi, di cure preventive e così via. Ogni volta che finivo un'agenda e mi accingevo a cominciare una nuova, andavo a rileggere le precedenti. Un continuo ripasso. Conservo ancora le 20 agendine della mia carriera professionistica. In esse sono annotate tutte le corse che ho fatto, i paesi, le città, i chilometri percorsi in gare e allenamento, se il tempo era bello o brutto, se il mio fisico rendeva o no. Per me le agende erano come un diario, ma anche una documentazione, talvolta anche una base per fare delle statistiche, degli studi. Non so come mi sia venuta questa idea, ma so che ha contribuito molto, specie all'inizio, ad aiutarmi. Quando in un'occasione ebbi a dire «Io ho fatto 600.000 km senza cambiare il motore», alcuni amici, dandomi dello spaccone, mi domandarono «Ma che, li hai contati?» Ebbene sì, l'ipotrove era arrotondati appena un po', per eccesso o per difetto, non lo so, ma tanti sono e restano.
Come nasce tutta questa storia e perché non voleva che fosse assolutamente divulgata? Raccomandava sempre la massima riservatezza. Io voglio essere ricordato per le mie imprese sportive e non come un eroe di guerra. Gli eroi sono altri, quelli che hanno patito nelle membra, nelle menti, negli affetti. Io mi sono limitato a fare ciò che sapevo meglio fare, andare in bicicletta. Il bene va fatto, ma non bisogna dirlo. Se viene detto non ha più valore, perché è segno che uno vuol trarre della pubblicità dalle sofferenze altrui. Queste sono medaglie che si appuntano sull'anima e verranno nel regno dei cieli, non su questa terra. Amico Emilio Berti a portarlo dal cardinale Lia Dalla Costa, che gli spiegò quello che aveva intenzione di fare. Bisogna cercare di aiutare tutti coloro che, a causa di questa sciagurata guerra, ingiustamente e innocentemente soffrono. Non ci pensò due volte a mettersi a completa disposizione. Non disse, ovviamente, niente in casa. Come non dirà che, a pochi metri di linea d'aria, teneva nascosti in un appartamento cantina gli ebrei fiumani Goldenberg, un'intera famiglia braccata dai nazifascisti. In un primo momento il cardinale Dalla Costa pensò, avvalendosi dell'aiuto della curia di Genova, di far imbarcare nel porto di quella città ebrei e perseguitati con destinazione Stati Uniti. Cominciò i suoi viaggi in bici verso Genova facendo tappa a Farneta, dove era la certosa di Lucca. Era qui che venivano radunati quelli che dovevano raggiungere l'imbarco ligure. Era qui che operava la rete gestita da Nissim e dal domenicano Padre Costa. Trasportava documenti falsificati sia a Farneta che a Genova. Poi, da Genova, portava soldi provenienti dalla Svizzera alla Curia di Firenze, insieme ad altri documenti da falsificare, soldi che servivano a finanziare la rete clandestina. In realtà, la scelta di affidare a un noto campione del ciclismo l'incarico di portare falsi documenti fu un'intuizione indovinata. Era giovane e forte, si spostava in bici senza problemi, conosceva le strade per averci corso, era stato ed era un ottimo meccanico, non aveva bisogno di nessuno che lo assistesse, era conosciuto. Si spostava sempre con l'abbigliamento di chi si allena, a scanso di equivoci, sulla maglia che indossava a chiare lettere era impresso il nome Bartali. Anche quando veniva fermato ai posti di blocco era solo per farci due chiacchiere di argomento sportivo, più che per un controllo vero e proprio. Un giorno incrociò una colonna motorizzata tedesca. Al grido di «Gino, Gino!», due autisti scesero e gli andarono festosi incontro. Erano due ciclisti tedeschi che avevano corso con lui. Si fermò tutta la colonna. Anche i comandanti vollero conoscerlo e congratularsi. Genova stava diventando troppo pericolosa. Per la sua posizione geografica le vie d'accesso erano diventate troppo facili da controllare. Tanto più che vi cercavano rifugio e via di scampo anche coloro che provenivano dall'Europa centrale. Vista la nuova situazione, il cardinale Dalla Costa pensò ad una nuova strategia. Dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, i tedeschi in ritirata si attestarono sulla linea Gustav che tagliava l'Italia dal Mar Tirreno al Mar Adriatico passando per Cassino. Ritenne che quella zona montagnosa, non ancora facilmente raggiungibile e controllabile dai tedeschi, dall'OVRA, opera volontaria per la repressione dell'antifascismo, e dalla polizia segreta, potesse rappresentare una valida opportunità alternativa per far varcare il fronte agli ebrei e ai perseguitati in generale. Occorreva però individuare un posto intermedio dove farli confluire, dove fornir loro nuovi documenti e organizzare la fuga. Cominciarono così gli allenamenti per Assisi e per Roma. Ad Assisi portava documenti e foto, prendendone altri che poi la tipografia Brizzi riusciva, facendo miracoli, a falsificare. Li nascondeva nella canna della bici e nel manubrio da corsa. Al ritorno da questi viaggi rientrava dalla strada più lunga, passando per l'Alto Maceratese per non dare nell'occhio. Per non creare sospetti, quando si assentava per 2 o 3 giorni da casa, mandava il cugino Armandino nel nord Italia perché spedisse ai parenti, da Milano o Torino o Padova o altre città, cartoline postali precedentemente comprate e compilate. In quei numerosi viaggi, naturalmente, gliene successero di tutti i colori. Contrariamente all'abitudine di mantenere sempre pulita e splendente la sua bici, in quel periodo la lasciava alquanto sporca. Gli era capitato infatti che il luccichio delle cromature avesse ingannato un pilota alleato che, scambiandola per un'arma, l'aveva mitragliata. La bici non fu colpita, ma, prudentemente, da quel giorno la mimetizzò col fango. Gli accadeva spesso di doversi gettare al volo nei fossi. Prima sparavano e poi scendevano a vedere cosa avevano mitragliato, diceva sconsolato. Quando non era impegnato in queste missioni, girava per le campagne alla ricerca di cibo per i rifugiati. Andava a trovare amici sportivi o contadini per acquistare generi alimentari da inviare al Vaticano, dove, nelle varie chiese e conventi, erano nascoste circa 4.500 persone, tra cui molti anziani e bambini, tutta gente che aveva bisogno di mangiare. Ero l'unico, spiegava, che a Firenze, di notte, potesse muoversi con una certa sicurezza. Avevo una bici in ordine, non una vite allentata, era silenziosissima. Conoscevo bene le strade cittadine. Potevo attraversarla a 50 km orari, come in pista, nonostante i binari del tram. In 5 minuti potevo raggiungere e avvisare chiunque. 3 o 4 volte mi hanno sparato i posti di blocco, ma senza prendermi, perché giungevo all'improvviso, silenzioso. Prima che realizzassero quello che stava accadendo, ero già fuori tiro. L'11 agosto i rintocchi della Martinella, la campana di Palazzo Vecchio, annunziarono la fine dell'occupazione. Firenze era libera. I tedeschi si spostarono più a nord, attestandosi sulla linea gotica. Un suo amico partigiano, Giorgio detto il Mensola, lo avvisò che a Villa Selva erano rimasti imprigionati 49 soldati inglesi che i partigiani non riuscivano a liberare. A Firenze si poteva entrare o dalla vecchia strada romana, la via Cassia, oppure dalla via Chiantigiana, entrambe sotto il tiro delle artiglierie tedesche. I partigiani non riuscivano quindi a raggiungere Villa Selva, situata tra Pontemme e Firenze, dove gli inglesi erano asserragliati. Si vestì con la camicia nera della milizia, imbracciò il moschetto rigorosamente scarico, prese la bici e andò a farli prigionieri. Piano piano, ad uno, con le mani alzate e tanti lenzuoli bianchi, per le stradine e i campi, li consegnò ai partigiani che li aspettavano a San Marcellino. Quando arrivarono gli alleati e il generale Alexander entrò in Firenze, una delle prime persone che volle conoscere, come disse al nuovo sindaco Pieraccini, fu quel coraggioso eroe sportivo che aveva salvato 49 suoi connazionali.
Legato alla Chiesa e al Vaticano. Durante il Giro d'Italia, il giorno di riposo, Bartali bussava alla nostra porta e diceva: «Dai, che si va a messa!» Io e Iano ci guardavamo e rispondevamo: «Sì, sì, arriviamo!» Poi tiravamo per le lunghe. Quando era a Milano, Bartali mangiava e dormiva dal tabaccaio di via Novara. Poi passava da casa mia, entrava nel cortile e urlava: Renzo, andiamo? Io e Iano scendevamo, prendevamo le bici e uscivamo ad allenarci. Spesso Bartali aveva con sé un mazzo di fiori che andava a depositare in una cappelletta dedicata a Santa Teresa, di cui era devoto. Poi ci facevamo 150-180 chilometri.
Ricominciare. La prima corsa dopo la guerra. Circuito di Prato. Mi ritirai e finii demoralizzato al massimo. Sembrava impossibile ogni tipo di ripresa dignitosa, ma avevo famiglia. Avevo sempre il cimitero di Ponte Ema, dove stava Giulio, e la promessa fatta a lui e a me. Sulla mia appartenenza all'Azione Cattolica si sono dette molte cose e fatti commenti di ogni genere, ma la mia fede religiosa è un'altra cosa. Qualcuno mi ha spesso preso in giro per i miei pellegrinaggi a Lourdes o per Santa Teresa. Eppure io, allo stesso modo in cui non ho mai perso l'abitudine di andare a parlare con Giulio al cimitero, mi rivolgevo alla piccola santa, specie quando mi trovavo in momenti di particolare sconforto. A Santa Teresa avevo sempre affidato le mie imprese. Potrà sembrare roba del passato, ma tra le cose importanti c'è questa mia fede. Ingenua, popolare, d'altri tempi, ma fede. Quella che mi ha dato la spinta, assieme ai doveri verso la famiglia e all'orgoglio. Non posso chiedere al Padre Eterno di farmi vincere perché potrebbe obiettare. Anche gli altri hanno lo stesso diritto. Hanno i tifosi da soddisfare, la squadra che esige risultati, hanno anche loro bisogno di guadagnare per sé e per i propri cari, per sposarsi per un futuro migliore. Posso chiedere però di darmi la salute, perché il concedermelo può dipendere da un mio comportamento generale gradito più o meno a Dio. Questo tipo di concessione può rientrare nella volontà divina. Una volta avuta una buona salute, sta a me conservarla e sfruttarla per i miei fini sportivi. Non posso neppure chiedere di non farmi cadere, in quanto il Padre Eterno potrebbe suggerirmi di cambiare sport, dato che la bici vive su quell'equilibrio, e non cascare è impensabile. È come se un pugile chiedesse di non prendere cazzotti dall'avversario. Posso chiedere non di non farmi cadere, ma di non rompermi un osso, la cui rottura potrebbe significare la fine della stagione, o nel peggior dei casi, della carriera. Anche questo può rientrare nel giudizio del Padre Eterno. Il miracolo che chiedo, con quasi 700.000 km percorsi in bici, una guerra, milioni di chilometri in macchina, migliaia di ore in treno, in aereo, è quello di poter morire sul mio letto di casa.
Sono tornato alle corse al Giro d'Italia del 1979. In macchina non è come in bici, ma è sempre un partire e arrivare. È un vivere per me con Gino. In macchina guidava solo Gino. Per lui guidare era come correre, anzi fare la corsa. Ne andava orgoglioso. Guidi tu solo quando io sono stanco, mi diceva, cioè mai. Gino non era mai stanco e in macchina Gino parlava dal primo istante all'ultimo, ricordava tutto. Ecco qui è dove Fausto cadde, e ricordava bar, fontane, sensi unici. Qui hanno raddrizzato una curva, qui mi fecero cadere apposta per farmi perdere dei minuti. Gino firmava autografi e poste, di autografi ne firmava 600-700 a tappa. Firmava e distribuiva come se fosse il Papa. Il poste era quello dello scambio di borraccia con Cobbi. Un giorno, siccome il sole era alto e forte, portai i poste all'ombra di un albero. Bartali mi rimproverò. Mettiamoci al sole, perché Fausto da lassù ci deve vedere. I poster li firmava stando sempre attento a non toccare con il pennarello le ruote della bicicletta di Fausto. Non devo danneggiarlo, spiegava.
Il Tour 1948, la più bella avventura della mia vita. Di quel tour si era cominciato a parlare tanto tempo prima. Già nel Giro d'Italia correvano voci, pettegolezzi, previsioni sulle squadre e sui loro componenti. Mi ricordo la tappa Bologna-Udine. Era tutto un confabulare, un parlottare tra corridori, specie tra coloro che, desiderando andare al tour come gregari, cercavano di sapere quello che bolliva in pentola. Fu in questa tappa che Coppi, in vena di scherzare, stranamente disteso e di buon umore, andava mettendo in giro la voce che al tour l'unico capitano sarebbe stato lui e che la squadra, ovviamente, l'avrebbe fatta lui solo. Bisognava vedere la processione attorno al Fausto, come mosconi attorno a un vaso di miele. Chi gli offriva da bere, chi lo spingeva fraternamente perché non faticasse, chi addirittura andava ad accarezzare. Io l'avrei volentieri lasciato cullare tutta la tappa, ma poiché la corsa era tremendamente seria, feci spargere la controvoce che il Coppi aveva già rinunciato da tempo al tour, che alla sua casa aveva già pronto un comunicato e che lo avrebbe reso pubblico alla fine del giro. Allora sì che capitò un vero pasticcio. Non potendo essere sicuri di quale delle voci fosse vera, la processione si divise. Ed era proprio un doppio corteo fatto di gente che non sapeva che pesci pigliare. A un certo momento le processioni diventarono tre. Per sapere qualcosa di più sicuro, molti cominciarono ad avvicinarsi al Magni, che, secondo altre voci, tra i due galli poteva risultare il terzo vincitore. Questo per dire la voglia, l'entusiasmo che c'era in molti per andare alla grande mucca. Bello quel nostro ciclismo polemico che faceva parlare di continui giornalisti. Finalmente, giunti a Milano, con la vittoria inaspettata di Fiorenzo Magni, con il ritiro di Coppi, sembrava davvero che saltasse per aria il mondo. Un gran discutere, un gran scrivere, un gran giocarci dentro. Allora io, che sapevo da tempo che Fausto al tour non ci sarebbe andato, decisi di prendere personalmente l'iniziativa. Mi misi subito di buzzo buono per racimolare una squadra. Finito il lavoro, che a me sembrava buono, la mia squadra fu definita da quattro soldi. L'appellativo, mentre mi faceva rabbia, mi faceva pure gioco. I francesi difficilmente avrebbero accettato una squadra forte. Già era successo l'anno prima, dopo la mia vittoria in Svizzera. Molti corridori francesi avevano dichiarato apertamente che, se io fossi andato al tour, loro non si sarebbero nemmeno presentati, non sarebbero partiti. Il tour è una specie di massacro, quasi un'avventura da legione straniera. Si parte all'attacco dopo il via ed è una battaglia continua, dove hai poche volte la possibilità di tirare il fiato. La Francia ha anche un clima continentale. Alcuni giorni senti l'asfalto che cede per il troppo calore al passaggio della ruota. Altre volte passi dal caldo torrido della pianura al vento gelido con pioggia o neve nelle montagne. Andavano dicendo che era un uomo finito, un vecchietto, il quale sapeva ancora difendersi ma che ci voleva altro per vincere il tour. Potete immaginare come certi discorsi e articoli, ve l'avevamo detto che era un'utopia, come volete che uno da 34 anni con in mezzo la guerra venga qui a vincere una corsa così dura? Ci, e soprattutto mi, facessero salire in morale. Ero furioso. Un amico, un professore di Roma, venne a trovarci in albergo per farci gli auguri. Ci aveva portato una grossa torta e brindammo al successo finale. Non so quanti di noi fossero convinti. Comunque ci imponemmo di stare con l'animo tranquillo. Come era accaduto in altre corse in cui la battaglia si era svolta sotto la furia degli elementi, mi sentii un gigante. Mi pareva di essere alla pari con le montagne. Sentivo negli orecchi le grida degli italiani che 10 anni prima avevano assordato su quelle stesse salite, con l'animo avvolto nel turbine di una gioia profonda, della soddisfazione della rivincita. La torre dell'amico Paschetta ci aveva portato fortuna. Arrivammo così al 14 luglio, a Cannes. Alcuni giornalisti italiani nel primo pomeriggio fecero le valigie e se ne andarono. Ma arrabbiai moltissimo con loro. Ritenevo che se ne andassero perché non avevano più fiducia in me. Purtroppo mi dissero che avevano sparato a Palmiro Togliatti e che c'era l'eventualità di una guerra civile. I nostri direttori ci hanno richiamato. Mi colse l'ansia. I miei come staranno? Correranno pericoli? Proviamo a telefonare. Non riuscivo a chiamare mia moglie. Mi sembrava che fosse tornato il latente terrore provato durante la guerra appena finita. Allora radunai la squadra nella mia stanza d'albergo per consigliarci, ma soprattutto per studiare la tattica dei giorni successivi in vista delle famose Alpi. Su quei monti avrebbe fatto freddo e ci sarebbe stato cattivo tempo. Bisognava attaccare forte, bisognava dare il massimo fino a scoppiare. Accettarono, ma non capirono perché ci mettevo tanto calore in questa strategia. Lo capirono più tardi, quando spiegai quello che stava succedendo in Italia. Se muore Togliatti, bisogna andare a casa. In serata ricevetti una telefonata. Pensavo che fosse quella di mia moglie. Era quella del mio amico Alcide De Gasperi e mi chiedeva se potevo vincere il tour, perché in Italia c'era tanta confusione e io, essendo molto popolare, potevo con un'impresa eclatante allentare la tensione che si era creata. Incredulo per la telefonata, ma anche soddisfatto che il presidente in un momento tanto difficile si fosse rivolto a me, gli promisi che la tappa dell'indomani l'avrei vinta e che facevo il tutto per vincere il tour anche se mancava una settimana. Mi tranquillizzai quando anche mia moglie riuscì a chiamarmi e mi rassicurò che in famiglia stavano tutti bene. Il giorno dopo vinsi la tappa e vinsi anche le 2 seguenti. Ricordo che al mio passaggio la gente delirava, mi applaudiva veramente di cuore. A Parigi mi tributarono un trionfo. Giovanni Corrieri, il Fido Gregario, vinse l'ultima tappa. Di quello che era successo in Italia lo venne a sapere dopo. Mi fu raccontato che, mentre De Gasperi stava parlando alla Camera nel frastuono delle sinistre in una non facile seduta, il deputato Matteo Tonengo entrò trafelato in aula dicendo che avevo vinto la tappa e che ero a pochi minuti da Beauvais in classifica. Tutti si zittirono e applaudirono alla mia vittoria. Anni dopo, l'onorevole Paietta, del Partito Comunista Italiano, che toccargli me era come toccargli Stalin, da quanto era mio tifoso, mi raccontò che quando Togliatti si risvegliò dall'operazione, tra le prime notizie che volle conoscere fu quella di sapere cosa stessi combinando al tour. Qualcuno disse che avevo contribuito a salvare l'Italia, ma non gli detti peso più di tanto. Avevo fatto solo il mio dovere di sportivo leale. Ponte a Ema, tutta imbandierata, mi tributò 3 giorni di festeggiamenti. A Firenze tutti mi volevano, ero diventato un eroe. Fu invitato a Roma dal Papa Pio XII, che mi accolse con affetto e stima. Anche il capo dello Stato, Luigi Einaudi, mi volle salutare al Quirinale. Lui era un economista nato, un uomo eccezionale, e non riusciva, non praticando lo sport, a capire bene come mai avessi suscitato tanto interesse. E poi fui ricevuto anche da De Gasperi, che mi disse: Gino, sei stato grande, ci hai salvato da una guerra civile, tutta l'Italia ti deve essere riconoscente.
Quando gli chiesero se fosse vero che aveva protetto Assisi nascondendo documenti nel tubo della sua bici, o se avesse salvato la vita a 10 italiani regalando una sua fotografia a un ufficiale inglese, Gino rispondeva: ma che vi interessa? Queste sono cose personali. E spiegava: certe volte si fanno dei piaceri e basta, i salvatori della patria sono ben altri, noi siamo soltanto degli sportivi. Gli ultimi tempi Gino stava male, soffriva, perdeva forze, era costretto a rimanere a casa. Andai da solo a Milano a chiedere il patrocinio della Gazzetta dello Sport per la Gran Fondo intitolata a Bartali. Tornato a Firenze, mi recai immediatamente a casa di Gino, presi il telefono, chiamai il direttore Candido Cannavò, gli dissi soltanto: c'è una persona che la vuole salutare, e gli passai Gino. Sentii Cannavò che mi chiedeva come si sentisse, e Gino, anche se stava male, si riprese. Direttore, Dio mi ha dato tanto, sto solo cercando di restituire qualcosa. Gino mi diceva: Brescino, quando ero piccino, quelli di 80 anni li vedevo vecchi. Ora che sono io ad averne 85, tocca a me. Mi sembrava un'ingiustizia. Uno come Bartali non sarebbe mai dovuto morire. Mi commossi, volsi lo sguardo da un'altra parte, incrociai gli occhi di Adriana. Adriana, ma lo senti? Ho avuto l'onore di assistere Gino fino all'ultimo giorno di corsa, per tutta la malattia e gli ultimi 6 mesi senza lasciarlo quasi mai. Mi sentivo nella disgrazia e nel dolore privilegiato. Io stringevo la sua mano e lui stringeva la mia. Brescino, ricordati, l'ultimo vestito è senza tasche. Voleva dire: hai voglia a fare soldi, tanto poi di là si va nudi. E aggiungeva: non ti puoi portare dietro neppure le medaglie che ti hanno attaccato sulle maglie e che tieni nelle vetrine a ricordo delle tue imprese. Presso Nostro Signore valgono solo le medaglie che si attaccano all'anima. Non voglio monumenti ma preghiere, perché ho sofferto tanto. Andrò in purgatorio, però siccome in salita sono sempre andato forte, prima o poi raggiungerò anche il paradiso.
È difficile dire con parole semplici quello che dovrebbe essere il tipo di atleta o di sportivo che bisogna diventare. Ognuno nasce con un certo bagaglio di doti e di difetti, con un temperamento e con attitudini ben definite. E non è possibile che uno si modifichi radicalmente da quello che è in origine. Provate a pensare a me come paziente, praticante la modestia, sottomesso alle ingiustizie, calmo, non focoso, pacifico. Mi spiegherò meglio. Quando parlo di comportamento, mi riferisco non al modo di mettere a frutto le proprie doti, la propria preparazione, le necessarie astuzie, ma al fatto che non si è veri atleti se non si è prima veramente uomini. Se sei un gregario, ricordati che il tuo è un servizio che potrà sì rendere vantaggio ad altri, ma che finirà per tornare di riflesso a vantaggio tuo. Se avrai invece la fortuna di diventare un campione, ricordati di comportarti con i tuoi gregari allo stesso modo in cui tu, agli inizi, avresti desiderato che i tuoi capitani si comportassero con te. La gara, ogni gara, è una lotta. E quando c'è di mezzo l'agonismo, e con esso il guadagno e la gloria, è difficile accettare e fare proprio il discorso della correttezza, della lealtà, della generosità. Eppure, il vero sportivo, il vero atleta, il vero campione, oggi più che mai deve essere un signore. Nel senso più ampio della parola, non fosse altro perché ha 100.000 occhi addosso e, con la diffusione della stampa e della televisione, milioni di spettatori che lo seguono da vicino e conoscono di lui anche i minimi particolari della sua vita, della sua condotta, della sua personalità. Quando io cominciai a correre, si era ancora ai tempi della giungla, senza esclusione di colpe. La guerra delle pompe o gli strappi delle maglie, certe scazzottature violente, certi scherzi di cattivo genere, certe vendette acerrime erano all'ordine dei giorni. Oggi non è più possibile. Anche un piccolo gesto scorretto, anche un atto di cattiveria minimo, un atteggiamento di intolleranza o di strafottenza non sarebbero più perdonati. Ma anche indipendentemente dal mondo che ti guarda, tu, giovane speranza dello sport, devi abituarti a una condotta di gara che non possa mai esserti rimproverata neppure dalla tua coscienza. E anche quando sei fuori dalla mischia della competizione agonistica, la tua qualità di uomo pubblico ti deve pesare addosso come un bagaglio di responsabilità e di doveri che ti porti dietro per il solo fatto che non sei uno qualsiasi. Ma non vorrei essere frainteso, neppure a questo proposito. I milioni di occhi che ti seguono, anche quando sei vestito come un comune borghese, sono un fattore importante, ma tu devi essere corretto e simpatico e buono per te stesso, proprio perché il genere di vita che fai crea la necessità di un abito morale che non faccia grinze di soldi. Non starò qui a dettagliare quali debbano essere i tratti del comportamento con i dirigenti, con i massaggiatori, con i meccanici, con i giornalisti e col pubblico. Tutti desiderano che il campione sia originale e diverso dagli altri, ma nel contempo tutti lo vogliono generoso, buono, semplice, accostabile e, torno a dire, signore. Il pubblico è disposto a perdonare molte cose ai suoi idoli, ma se questi sono anche capaci di non avere molto da farsi perdonare, allora il pubblico li esalta sotto ogni punto di vista e in ogni momento. E soprattutto li ricorda e li segue anche quando non saranno più sulla breccia o al vertice del loro successo.
Avete ascoltato Cerco il tuo volto, storie di ordinaria santità. Appuntamento alla prossima settimana.